Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Chi ha paura della post-verità? Effetti collaterali di una parabola culturale è un saggio di Guido Gili e Giovanni Maddalena dedicato all'analisi critica della post-verità come fenomeno storico, filosofico e mediatico. Il libro non si limita a descrivere la diffusione di notizie false o manipolate, ma ricostruisce le condizioni culturali che hanno reso possibile l'indebolimento dell'idea condivisa di verità. Gli autori seguono una traiettoria che parte dal Novecento e arriva all'ecosistema digitale contemporaneo, mettendo in relazione teoria della comunicazione, sociologia dei media e riflessione epistemologica. L'obiettivo è mostrare che la post-verità non nasce all'improvviso, ma è l'esito di processi lunghi, crisi della fiducia, trasformazioni dei media, relativismo interpretativo e uso strategico della comunicazione pubblica. Il testo è quindi utile a chi vuole capire non solo come circolano le falsità, ma anche perché una parte del dibattito pubblico fatica a distinguere tra fatti, interpretazioni e manipolazione. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la post-verità come esito storico di una lunga trasformazione culturale. Il libro interpreta la post-verità non come una semplice moda linguistica o come un effetto collaterale dei social network, ma come il risultato finale di un processo culturale molto più ampio. Gli autori insistono sul fatto che il problema non nasce solo dalla tecnologia, bensì da una progressiva erosione della fiducia nei criteri condivisi di verità, avvenuta nel corso del Novecento attraverso conflitti ideologici, mutamenti nei media e crisi delle autorità tradizionali. Questa impostazione è importante perché sposta l'attenzione dal sintomo alla genealogia, invece di fermarsi alla diffusione delle fake news. Il saggio chiede quali idee della conoscenza, della società e della comunicazione abbiano preparato il terreno. In questo senso, la post-verità viene descritta come un esito maturo di pratiche precedenti di manipolazione, propaganda e costruzione del consenso. La prospettiva storica consente anche di evitare letture moralistiche. Il problema non riguarda solo chi mente, ma l'intero ambiente culturale che rende la menzogna più credibile, più condivisibile e spesso più efficace della verifica dei fatti. Secondo, il confronto filosofico tra realismo, relativismo e critica della verità. Una parte centrale del libro riguarda le basi filosofiche della discussione sulla verità. Maddalena e Gili ripercorrono il passaggio da una concezione realista, secondo cui il reale è conoscibile almeno in modo approssimativo, a posizioni che mettono in dubbio l'esistenza di un riferimento stabile e condivisibile. Nel testo ricorrono i nomi di Nietzsche, Foucault, Rorty e Vattimo come figure che, in modi diversi, hanno contribuito a indebolire l'idea di una verità oggettiva intesa come accessibile, oltre le interpretazioni. Il punto degli autori non è un rifiuto semplificato del pensiero critico, ma la difesa di un realismo epistemologico. La verità non è possesso assoluto, però è qualcosa a cui ci si avvicina con strumenti, metodi e controllo reciproco. Questa distinzione è decisiva perché permette di capire la differenza tra pluralità delle interpretazioni e negazione dei fatti. Il libro mostra così che la post-verità prospera quando ogni versione dei fatti viene trattata come equivalente a tutte le altre, facendo perdere il confine tra interpretazione ragionata e arbitrio comunicativo. Terzo, mass media. Propaganda e manipolazione dell'opinione pubblica. Il saggio dedica grande attenzione ai meccanismi attraverso cui i media hanno storicamente contribuito a plasmare la percezione della realtà. gli autori collegano la post-verità alle tecniche di costruzione del consenso, alla propaganda politica e alla centralità crescente della comunicazione di massa nel definire ciò che il pubblico considera vero, rilevante o credibile. In questa prospettiva, la manipolazione non è soltanto un fatto contemporaneo legato alle piattaforme digitali, ma una dinamica già presente nei mass media del XX secolo, nei quali la selezione delle notizie, il framing e la ripetizione potevano orientare l'opinione pubblica in modo molto efficace. Il valore del libro sta nel mostrare che il problema non coincide con la semplice falsificazione. Spesso la distorsione nasce da un uso strategico di fatti parziali, contesti omessi e narrazioni costruite per ottenere adesione emotiva. Ne deriva una lettura sociologica della comunicazione come campo di potere, in cui credibilità, autorevolezza e visibilità diventano risorse decisive. Questo approccio aiuta a comprendere perché la post-verità non sia solo un difetto informativo, ma una pratica comunicativa strutturata. Quarto, digitale, reti sociali e crisi della verifica condivisa. Un altro asse del libro riguarda il mutamento introdotto dall'ambiente digitale. Le reti sociali hanno ampliato enormemente la capacità di produrre, modificare e redistribuire contenuti, ma hanno anche indebolito i filtri tradizionali che in passato rendevano più selettivo l'accesso all'informazione. Gli autori osservano che in questo scenario tutti possono partecipare alla circolazione delle notizie, ma non tutti dispongono degli strumenti per verificarle o contestualizzarle. La conseguenza è una frammentazione dell'orizzonte comune. Gruppi diversi finiscono per abitare versioni differenti degli stessi eventi, spesso rinforzate da meccanismi di conferma reciproca. Il libro non attribuisce al digitale una colpa assoluta, ma mostra come la velocità, la ripetizione virale e la personalizzazione dei contenuti favoriscano la confusione tra opinione, testimonianza e dato verificato. È un'analisi utile, perché collega la dimensione tecnica a quella sociale, la tecnologia amplifica tendenze già presenti, come la ricerca di conferma e la polarizzazione. In questo senso, il digitale non crea da solo la post-verità, ma ne accelera la diffusione e ne abbassa il costo cognitivo. Infine, crisi della fiducia, responsabilità pubblica e bisogno di educazione critica. Il libro arriva infine a una conseguenza pratica. Se la post-verità prospera su sfiducia, semplificazione e manipolazione, allora la risposta non può essere solo repressiva o moralistica. Gli autori suggeriscono la necessità di ricostruire competenze critiche, consapevolezza dei meccanismi comunicativi e attenzione alle condizioni di credibilità delle informazioni. La posta in gioco non è soltanto la correttezza di singole notizie, ma la possibilità stessa di uno spazio pubblico nel quale i fatti possano essere discussi, senza essere continuamente dissolti in narrazioni interessate. Per questo il libro è rilevante per chi si occupa di media education, giornalismo, sociologia della comunicazione e formazione civica. L'idea di fondo è che la verità pubblica non si difende con slogan, ma con pratiche verifica, confronto delle fonti, distinzione tra dati e interpretazioni e assunzione di responsabilità da parte di chi comunica. Questa prospettiva rende il saggio diverso da molti testi sul tema, perché non si limita a denunciare la disinformazione, ma cerca di spiegare quali condizioni culturali e istituzionali consentano di contrastarla in modo serio e duraturo. In conclusione, chi ha paura della post-verità? Effetti collaterali di una parabola culturale è consigliabile a chi studia comunicazione, filosofia, sociologia dei media, giornalismo o educazione critica ai media ma anche a chi desidera orientarsi in un dibattito pubblico sempre più confuso. Il libro offre un vantaggio importante: non tratta la post-verità come un semplice problema di bugie online, bensì come un fenomeno culturale complesso, con radici storiche e teoriche ben definite. Questo lo distingue da molti saggi divulgativi sul tema, che si limitano a descrivere la disinformazione contemporanea senza spiegarne la genealogia. La forza del testo sta proprio nell'unire analisi filosofica e lettura sociologica, mostrando come la crisi della verità sia legata a trasformazioni dei media, del linguaggio pubblico e delle forme di autorità. Per il lettore, il beneficio principale è acquisire strumenti concettuali per distinguere tra interpretazione, manipolazione e falsificazione, evitando letture semplificate. È quindi un libro utile non solo per capire il presente, ma per sviluppare un atteggiamento più rigoroso verso le informazioni che circolano nello spazio pubblico. Se vuoi supportare Giovanni Maddalena, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.